Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa, dopo la catechesi all'Angelus, Myanmar straziante la situazione degli sfollati, torni la pace, e nella giornata mondiale del rifugiato l'invito ad aprire il cuore alle persone in fuga da guerre, violenze e povertà. Iran si lavora per riportare gli Stati Uniti nell'intesa sul nucleare. Legislative in Etiopia, al voto il secondo paese più popoloso dell'Africa, sullo sfondo la difficile situazione nel Tigray e altre tensioni interne. Sono le 8, ben ritrovati all'ascolto da Elvira Ragosta. Torni la pace in Myanmar, un appello vigoroso, quello del Papa di ieri al termine dell'Angelus per il paese asiatico che dal golpe del 1 febbraio vive un dramma continuo. Francesco ha anche ricordato i rifugiati nella giornata mondiale ONU a loro dedicata, invitando ad aprire il cuore a chiunque è in fuga da guerra e povertà. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
La voce del Papa si unisce a quella dolorata dei vescovi del Myanmar che l'11 giugno scorso denunciavano l'ondata di male che ormai da 4 mesi subisce la popolazione sfollata e a un passo dalla carestia.
Noi supplichiamo con tutta la gentilezza di permettere i corridoi umanitari e che le chiese, pagode, monasteri, moschee, tempi, come pure scuole e ospedali, siano rispettati come luoghi neutrali di rifugio.
Nei giorni scorsi i militari hanno infatti colpito edifici di culto per poi passare ad attaccare gli aiuti umanitari destinati a chi si trova nella foresta, distruggendoli e dandoli al fuoco. Da qui la preghiera del Papa.
Che il cuore di Cristo tocchi il cuore di tutti, portando pace nel Myanmar.
E ancora di cuore Francesco ha parlato in riferimento alle condizioni di centinaia di migliaia di rifugiati dei 5 continenti, il cui numero è cresciuto esponenzialmente nonostante la pandemia.
Apriamo il nostro cuore ai rifugiati, facciamo nostre le loro tristezze, le loro gioie, impariamo dalla loro coraggiosa resilienza.
E a commento delle parole del Papa sulla giornata mondiale del rifugiato, Fabio Colagrande ha sentito Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara Comacchio e neopresidente della Fondazione Migrantes della CEI.
Il mondo dei rifugiati ci ricorda questa drammatica realtà della fame, della miseria, della guerra, dei cambiamenti climatici, dei disastri ambientali, e al tempo stesso ci ricordano persone che sono in cammino, sono coloro che stanno attraversando in questo momento il Mediterraneo e che tante volte muoiono in mare, come 700 persone quest'anno, sono rimandati indietro. In questo momento in cui anche viviamo una rinascita dopo la pandemia, credo che ripensare a un piano di soccorso in mare europeo e ripensare veramente a un piano di accoglienza che ci faccia sentire fratelli e sorelle, credo che sia la cosa più urgente.
Il Papa ha detto: impariamo dalla loro coraggiosa resilienza.
Possiamo imparare perché hanno il coraggio di osare, di mettersi in cammino, di rimettersi in gioco, di cercare insieme anche alcune prospettive nuove che non riguardano soltanto il nostro particolare, la nostra realtà, ma che riguardano il mondo che è una sola famiglia umana.
Il dossier migranti sarà oggi tra i temi principali dell'incontro a Berlino tra il presidente del Consiglio italiano Draghi e la cancelliera tedesca Merkel in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Nella notte è arrivata la notizia che la centrale nucleare di Bushehr, nel sud dell'Iran, è stata temporaneamente chiusa dopo un problema tecnico. Lo ha annunciato l'Organizzazione iraniana per l'energia atomica senza specificare la natura del problema. Intanto ieri si è svolto un altro dei round voluti per riavviare l'accordo sul nucleare iraniano dopo il passo indietro deciso dalla precedente amministrazione statunitense. Il servizio di Fausta Speranza.
Precisamente si chiama Piano d'Azione Congiunto Globale, l'accordo internazionale sull'energia nucleare in Iran raggiunto a Vienna il 14 luglio 2015 tra l'Iran stesso, i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite più la Germania e l'Unione Europea. Dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti nel maggio 2018, con la presidenza Biden sono ricominciati i colloqui per tentare di ricucire l'intesa. Ieri a Vienna c'è stato il 6° round, il primo dopo la vittoria alle presidenziali di Teheran del giudice Ibrahim Raisi. Sono stati fatti progressi, a quanto ha dichiarato il delegato dell'Unione Europea. Siamo vicini ad un accordo, ma non è facile coprire la distanza rimasta, è stato il commento del capo negoziatore di Teheran. Secondo il New York Times, che cita in modo anonimo alti consiglieri di Joe Biden, questo periodo che precede l'insediamento del nuovo presidente fortemente conservatore presenta una finestra unica per siglare l'intesa, che ricordiamo significherebbe la revoca delle sanzioni economiche imposte da Washington.
Etiopia al voto oggi per le legislative, sullo sfondo la difficile situazione nel Tigray e altre tensioni interne, 37 milioni gli elettori registrati per scegliere i deputati che designeranno il primo ministro. Inizialmente previsto per agosto 2020, l'appuntamento elettorale è stato rinviato due volte. Ne abbiamo parlato con l'africanista Enrico Casale.
Dopo l'ascesa nel 2018 del premier Abiy Ahmed si sono aperte da un lato delle grandi prospettive di riforma economica, dall'altro però si sono aperte anche delle fratture nel complesso puzzle che è l'Etiopia, di carattere soprattutto etnico, con tensioni non soltanto nella regione del Tigray ma anche all'interno di altri stati, penso per esempio all'Oromia.
Quali le sfide future per l'Etiopia?
C'è una grande necessità di riforme economiche che permettano di superare questo stato di povertà diffusa. Dal punto di vista esterno, le sfide più grosse sono certamente quella legata alla diga del grande rinascimento da una parte, dall'altra la Somalia, paese vicino, tuttora instabile, che sta cercando una propria via di uscita, nel quale l'Etiopia ha, come il Kenya, una forte influenza.
Record di astensione alle elezioni regionali di ieri in Francia, dove il Rassemblement National, l'estrema destra di Le Pen, ha perso quasi 9 punti rispetto al voto del 2015, la destra tradizionale in testa davanti al blocco della gauche. E in Armenia il primo ministro Pashinyan ha ottenuto la maggioranza alle legislative anticipate di ieri, secondo i risultati definitivi pubblicati dalla commissione elettorale. Il partito di Pashinyan ha ottenuto il 53,9% dei voti, mentre il blocco dell'ex presidente Kocharian ha ottenuto il 21% delle preferenze. Il presidente afghano Ghani e il presidente dell'Alto Consiglio per la Riconciliazione Nazionale Abdullah incontreranno a Washington il 25 giugno il presidente americano Biden. Una visita, sottolinea una nota della Casa Bianca, che evidenzia la collaborazione tra i due paesi, mentre continua il ritiro militare delle forze statunitensi. In Burkina Faso, di fronte alla crescente violenza jihadista, l'opposizione chiede le dimissioni del primo ministro Dabiré e del ministro della difesa. Sì, intanto sabato scorso a San Pietro è stata celebrata una messa per le vittime della violenza nel paese africano. Emanuela Campanile.
Dolore e rabbia in Burkina Faso, ancora sconvolto dall'ultimo eccidio 2 settimane fa, il più sanguinoso dall'inizio delle violenze jihadiste nel 2015, che hanno travolto il paese. 160 civili le vittime, di cui almeno 20 bambini. La popolazione burkinabè ha dubbi sulla capacità del governo di contenere l'escalation di violenze. Numerose le proteste, mentre l'opposizione chiede le dimissioni del primo ministro Dabiré e del ministro della difesa. Sabato scorso, dalla Basilica di San Pietro, si è levata una corale preghiera per il Burkina Faso e per l'intero continente africano. Se ne è fatto portavoce il cardinale nigeriano Francis Arinze, prefetto emerito della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ricordando le parole di Papa Francesco ad interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, armi e di piani o giustificazioni.
E torniamo all'attività di Papa Francesco. Nei momenti bui della vita, come la mancanza di lavoro, una malattia, la preghiera diventa grido a Dio, così il Papa ieri all'Angelus, nel quale ha ricordato come proprio la forza mite e straordinaria della preghiera opera miracoli. Benedetta Capelli.
Non fai nulla per me. È la frase rivolta a Dio che nei momenti bui della vita torna in ognuno di noi come un grido che però si fa preghiera. Il sonno di Gesù sulla barca della nostra vita ci provoca e ci chiede di coinvolgerlo perché Lui c'è.
Il Signore è lì. Non basta credere che Dio c'è, ma bisogna mettersi in gioco con Lui. Bisogna anche alzare la voce con Lui. Bisogna gridare a Lui. La preghiera tante volte è un grido. Signore, salvami.
Lo stesso grido di tanti rifugiati sui barconi che chiedono salvezza. La preghiera è la scintilla della fede che sconfigge la paura e che bussa alla porta del cuore di Gesù.
La fede comincia dal sentirsi bisognosi di Dio. Quando superiamo la falsa religiosità che non vuole scomodare Dio, Egli può operare in noi meraviglie. È la forza mite e straordinaria della preghiera che opera miracoli.
Ed è tutto per questa edizione. Da Vincenzo Proto in regia ed Elvira Ragosta in studio, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.